Allora, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti voi all'ascolto. Il titolo è stato appena detto, la scala fisca Gergiev, amico di Putin. Intanto abbiamo dei bei sottofondi dai nostri ospiti che mi accingo ad annunciare subito, ma insomma volevo anche dire che i dibattiti e le polemiche su questo momento di grande attenzione internazionale rivolto al conflitto della Russia, dell'invasione dell'Ucraina, si espande su vari piani, insomma non sfugge quello culturale e artistico, che riguarda i rapporti appunto fra musica e politica, di cui peraltro abbiamo parlato lunedì scorso a proposito della tournée in Egitto dell'Orchestra La Scala, cancellato. Ci torniamo su questo argomento e ci torniamo per esempio con uno dei nostri ospiti, Andrea Ottonello, che era con noi già lunedì. Riprendiamo il filo del discorso con altro spunto. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buon pomeriggio a te Patrizia e a tutti i nostri ascoltatori.
Abbiamo naturalmente anche Giovanni Conti con noi. Ciao Giovanni.
Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
E Carla Moreni, dunque i nostri due critici musicali di casa, di fiducia. Buongiorno Carla.
Buongiorno Patrizia, buongiorno a voi tutti.
Allora, io direi di partire dai fatti per chi è all'ascolto e non conosce, a parte i fatti quelli bellici, diciamo, ma di questo siamo più o meno tutti informati. Parlo del debutto alla Scala di mercoledì scorso, 23 febbraio, della Dama di Picche di Tchaikovsky, diretta dal direttore russo Valery Gergiev, e una polemica che si è scatenata già lì con qualche vattene gridato dal loggione. Ecco, prendiamo questo spunto, Andrea. Partiamo da lì.
E dunque, sì, diciamo che rispetto a lunedì la situazione si è un po' complicata. Abbiamo a che fare con una nazione che ne ha invaso un'altra e con un direttore d'orchestra che è un accanito, insomma, e preclaro sostenitore della politica di Vladimir Putin, cioè Valery Gergiev, che è un musicista spaventoso, come pochi ce ne sono oggi sul podio, questo è il problema, e tra l'altro sarà molto difficile immaginare di sostituirlo alla guida della, perché ormai si è capito come va a finire questa storia, sarà molto difficile riuscire a sostituirlo alla guida della compagine scaligera per la Dama di Picche, perché il problema vero è che la Scala, per bocca ancora una volta della parte politica, cioè di Giuseppe Sala, del sindaco di Milano che presiede il consiglio di indirizzo, ex consiglio di amministrazione, ha chiesto a Gergiev di prendere una posizione molto netta contro la guerra, l'invasione, perché tale è, della Russia sul territorio sovrano dell'Ucraina, che si sta verificando in queste ore. A Milano, alla recita, avevano già precorso un po' i tempi, le ore, diciamo, e quindi avevano cominciato a dire garbatamente a Gergiev di tornarsene a casa, tra virgolette, perché i milanesi, ripeto, come ho avuto modo di dire lunedì, hanno la schiena dritta, ecco, tendenzialmente. Milano è una città con, a parte eccezioni, è una città di grande senso civico, e quindi ora le cose si complicano, perché sono giorni che stiamo aspettando la risposta di Gergiev, che dovrebbe mettere per iscritto una sua dichiarazione in cui si dissocia dal suo grande amico, che lo protegge insomma anche politicamente, che ha insignito di tante onorificenze, ma questa dichiarazione io credo che non verrà mai, quindi lui alla fine probabilmente dirà che sono due piani separati e che chi lo vuole lo invita a dirigere. È una situazione estremamente complicata, è chiaro, la guerra complica tutto, siamo appena usciti dalla pandemia, forse almeno per qualche mese di sicuro, e adesso è arrivata la guerra. Non so se ci rendiamo conto dell'assurdità dell'idea che l'Europa, l'Ucraina, che vabbè, ma questo è chiaro che le valutazioni le lasciamo ad altri, ci mancherebbe, noi siamo qui a cercare di capire dove va la musica e dove vanno gli interpreti con le aderenze a determinati regimi, che è incredibile perché sembra di parlare, come dire, di Furtwängler, di Karajan, cioè di quando i nazisti, il nazismo, cioè siamo tornati indietro, è una cosa, io la trovo una cosa agghiacciante, sono molto preoccupato, ma le mie preoccupazioni cerco di lasciarle, come dire, fuori da questo microfono, ecco. Questo credo che sia grosso modo il problema. Che fine farà Gergiev e che cosa succederà adesso ai sostenitori del regime di Putin, perché poi il problema alla Scala è molto più ampio, ci sono i ballerini,
esatto.
Cioè, c'è tutto il cast
è
della
tutto
Dama
il cast
di Picche,
del russo, insomma. Certo, la Dama di Picche ha ancora varie repliche, chissà come andrà a finire. Intanto Gergiev non mi sembra abbia preso posizione, l'hanno presa altri, l'hanno presa da personaggi come Semyon Bychkov della Filarmonica di Praga, altri ancora arriveranno, ma insomma di questi rapporti pericolosi fra cultura e politica in senso lato si parla, è un tema delicato indubbiamente. Intanto lui che volava in America a New York alla Carnegie Hall con i Wiener Philharmoniker è già stato sostituito. Allora Carla Moreni, dici la tua.
Eh sì, esatto, in America non ci hanno pensato due volte, cioè non gli hanno mandato la letterina chiedendogli, hanno detto
non venire, vivere
qui non viene, punto, non venire. E quindi i tre concerti che erano previsti proprio in questi giorni a Carnegie Hall sono stati sostituiti da Yannick Nezet-Séguin. Come a dire, nessuno è insostituibile, l'orchestra era i Wiener, quindi non era la sua orchestra. Una tournée del Mariinsky forse ha come figura simbolica quella del suo direttore principale più autorevole, ma tutto sommato la Scala, i Wiener possono anche benissimo lavorare con altre figure direttoriali. Tra l'altro Andrea Tonello, vorrei precisare che Gergiev non ha fatto alcuna prova di questa Dama di Picche. Prima, adducendo la reale motivazione di un Covid, che poi probabilmente si è prolungato esattamente una puntualità di un Covid veramente meraviglioso, perché questo Covid è finito esattamente sulla generale. E fino alla prova generale questa Dama di Picche è stata affidata a un sostituto di Gergiev che, mi hanno riferito, ha tenuto perfettamente le masse con quella professionalità che in certi paesi, in certi teatri è nota, per cui viva lo zar Gergiev, ma morto uno zar ne facciamo un altro.
E Giovanni, volevi dire la tua? Ho sentito che...
Ma sì, io onestamente non metto in dubbio la scelta di mettere Gergiev davanti a una presa di posizione per le scelte fatte da Putin. Dico però che la butad, almeno la considero tale del sindaco Sala, o fai una dichiarazione o ti licenziamo, veramente mi sembra esagerata. Siamo al di là di ogni ragionevole presa di posizione, nel senso stiamo parlando di un artista straordinario, come Tonello sottolineava, e prima di... Cioè non è perché è amico di Putin deve essere assolutamente allontanato dal podio dell'orchestra della Scala. Mi sembra veramente che abbiamo superato i limiti. Gli si chiede gentilmente di prendere posizione, ma anche perché il contratto è firmato e non mi sembra neanche il caso di una situazione di causa di forza maggiore, e il suo contratto con non so quanti zeri la Scala lo dovrà comunque pagare. Non so cosa ne pensa sia Carla sia Andrea.
No, allora posso rispondere subito a Giovanni Conti, col quale di solito mi trovo sempre d'accordo. Anche il contratto con la Filarmonica di Vienna per la Carnegie Hall era firmato, ma gli americani, che sono un po' più pragmatici sicuramente degli italiani, non sono neanche stati a chiedergli la dichiarazione. Quindi sì, chiaro, diciamo che due indizi non fanno una prova, sì, anch'io avrei, però allora il problema è questo, Gergiev non è come dire un direttore, perché allora il problema è che Gergiev è un amico di Putin, che è un musicista straordinario ed è un direttore famosissimo. Il suo assistente, che come diceva Carla ha fatto tutte le prove, non è sicuramente un nemico di Putin, come non lo sono i componenti del cast. Cioè, quindi il problema è che a rigore di logica e di coerenza dovrebbero mandare a casa tutto il cast, questo è il problema, e anche il direttore, perché è chiaro che... Certo, il problema è capire fino a dove si ferma l'asticella, è sempre qui il dramma, cioè se rinunciare a un musicista straordinario, che però posso aggiungere una cosa, scusate se mi introduco ulteriormente, vi ricordate quando ci fu quel concerto che sapeva tanto un po' di propaganda fatto proprio dai complessi del Mariinsky, cioè, intorno alle rovine di Palmira, l'anfiteatro romano?
Certo.
con Gergiev, perché lì Putin aveva liberato, tra virgolette, il paese e aveva mandato, come dire, la musica alla civiltà. Cioè, il problema è che Gergiev non è soltanto un grande amico di Putin, è un suo sostenitore pubblico, perché non è che, cioè, a volte si dice il voto è segreto. No, il voto di Gergiev non è per niente segreto, cioè si può sostenere in modo più o meno spinto un politico, no? Cioè, ci sono quelli più discreti e ci sono quelli invece un pochino più esposti, voglio dire, quando tu ti fai fotografare. Certo. Ecco, e Gergiev sicuramente è un istrione da questo punto di vista, cioè l'abbiamo visto tutti a Palmira, l'abbiamo visto tutti nelle foto con Putin, plurimedagliato, non è un musicista, come dire, dotato di discrezione e da questo punto di vista di pudore, cioè è uno che, come dire, si espone e quindi... far finta di niente, io capisco, come dire, si possa ritenere il sindaco di Milano magari un pochino, però ripeto, è molto più morbida la sua posizione rispetto a quella della Filarmonica di Siena e degli americani che hanno detto va bene, basta, finito, stop, siamo in guerra, la guerra è guerra, fine.
Prima di farvi ascoltare un brano, uno stacco, avrei una domanda, magari ci pensate e mi rispondete dopo, perché Gergiev può essere estromesso dalla scala, apre la porta e esce, ma se mi risulta che nella stazione orbitante internazionale in questo momento ci siano 3 russi e 4 americani.
L'orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, la direzione di Valery Gergiev, naturalmente questo è il presto dalla Sinfonia numero 9 di Shostakovich, non a caso scelto questo compositore, non siamo ai tempi di Stalin, era ben diverso tutto, molto peggio diciamo così, ma insomma questa amicizia fra Gergiev e Putin mette in discussione molte cose, cioè allarga un po' la problematica e favorisce questo dialogo anche fra posizioni distanti, molto bello. Speriamo non nasca una caccia alle streghe agli artisti russi in generale, insomma sarebbe brutto. Volevo aggiungere un precedente un po' pericoloso. Lui, Gergiev, aveva appoggiato la politica espansionista di Putin firmando quella lettera con una novantina di artisti, Yuri Bashmet e altri, per la Crimea nel 2014 e altre, Palmira, insomma quello che ha ricordato prima Ottonello, Carla Moreni, ci sono dei precedenti, se no tutto questo non succederebbe, non ci sarebbero parole così infuocate, insomma, almeno da parte degli italiani che, come sappiamo, sono anche un po' più focosi nell'esprimersi, quindi una presa di posizione diversa da quella americana, dicevamo.
Sì, è vero, però oggettivamente l'equazione sulla figura di Gergiev, cioè il legame così stretto con Putin, effettivamente è sotto gli occhi di tutti. E in questo momento in cui siamo tutti con la ferita scoperta di una guerra che nessuno avrebbe voluto e che è iniziata, sapere di avere a Milano una persona che non prende posizione, cioè che dice va bene, io sono qui sul podio, faccio la mia dama di picche, tra l'altro pochissime recite, perché non so se avete notato, la presenza di Gergiev è sempre una presenza presenza di tipo molto altalenante, cioè che fa i conti con la sua fittissima agenda, per cui il debutto della Dama di Picche era il 23, la prima replica va al 5 di marzo. Questo nella tradizione scaligera non esiste assolutamente, è un favore speciale che si fa allo zar Gergiev perché si è tutti onorati di averlo. Ma abitualmente un direttore che prepara la compagnia, prepara lo spettacolo per la Scala, fa la prima opera, la sera della prima, si prende un giorno / due di pausa e poi va avanti con alternanza, un giorno sì, un giorno no, a fare le repliche. Questo perché noi crediamo in un certo tipo di teatro che è costruito sulle prove e sulle recite che poi fanno crescere lo spettacolo, e quindi diciamo anche con una forma di lavoro artigianale dove il direttore è stanziale, di casa, si prende cura, è veramente un direttore. Invece qui appunto quattro recite dopo la prima, in fondo tre concerti a New York fanno un po' il paio. Non credo che in questo momento sarebbe così scandaloso chiedere a Gergiev di declinare il suo impegno alla Scala. Io con molta cortesia glielo chiederei senza nemmeno obbligarlo ad esporsi, perché posso immaginare che un cosiddetto artista del popolo o tutte le varie titoli con i quali lui è insignito e che fanno parte di un sistema politico che a noi può non piacere, ma nel quale lui è assolutamente immerso, nel quale lui ha tra l'altro tante responsabilità, perché da Gergiev dipende il lavoro di una massa di orchestrali, coristi, cantanti, che sono il suo teatro, sono il suo Mariinsky. Quindi che lui di punto in bianco declini i rapporti con Putin potrebbero significare davvero la messa sull'astrico di un sacco di persone. Quindi io non chiederei a Gergiev di rinnegare la sua posizione, gli chiederei semplicemente in questo momento così delicato e tragico di tacere, tirarsi indietro.
Carla, le tue parole sono piene di buon senso. No, ti ho interrotto, scusa.
No, figurati Giovanni, io tra l'altro in questo momento sono oltreoceano perché sono a Chicago e ieri sera qui c'è stata una nona di Beethoven diretta da Muti che si è aperta con delle parole, appunto Muti sul podio, che prima di dirigere la nona ha detto a tutti: non può esserci gioia, riferendosi al Freud dell'inno finale, non ci può essere gioia senza pace, e ovviamente tutto il pubblico ha calorosamente applaudito. Perché poi aggiungo, ultima postilla, in questi casi la figura del direttore d'orchestra ha un peso maggiore rispetto a quella di altri artisti, perché ad esempio amici di Putin, amici, ma proprio amici che gli vanno a cantare al compleanno, sono anche Annan e Trebko e anche Ildar Abdrazakov. Nessuno in questo momento li sta chiamando in causa. Annan e Trebko sta cantando a Napoli, al San Carlo, in Aida. Nessuno le ha chiesto di cancellare, e sappiamo tutti quanto sia stretto il legame di Annan e Trebko con Putin. E quindi è proprio la figura di un direttore che credo urti la nostra sensibilità, le nostre coscienze, il nostro senso civico e anche il rispetto per un popolo che sta subendo una guerra.
Beh, forse se le cose purtroppo evolvono negativamente per quanto riguarda l'invasione e la guerra, può darsi che ci siano ripercussioni anche su altri artisti, che appunto anche Annan e Trebko, che sarà presto alla Scala, debba subire questo tipo di insomma di restrizione, di chiudere il contratto e non essere presente. Non lo so, comunque intanto è una puntata molto movimentata in tutti i sensi, perché ci sono rumori di aereo, di aeroporti in sottofondo. Carla, come dicevi, sei in America, so che due di noi, non io, devono partire presto. Tonello, l'ultima battuta prima di salutarci.
Sono qua. No, le parole di Carla Morini sono piene di buon senso, cioè questa è una puntata triste, drammatica,
certo.
Cioè, una guerra è sempre una sconfitta, Io non voglio fare la caccia alle streghe, però ripeto, non so, vogliamo rimanere in Russia? Non è che Mravinsky era nemico di Stalin, insomma, però si guardava bene da fare le interviste sui giornali o... Ripeto, è un discorso di esposizione mediatica, cioè non è che noi dobbiamo avere sulle nostre spalle le colpe dei nostri politici, anche se sono dei dittatori, però sostenerli apertamente, né possiamo rifiutarci di fare carriera se quel dittatore ci ha in simpatia. Cioè, sappiamo tutti ad esempio che, non so, Kurt Wengler comunque non lo toccava nessuno, nonostante avesse scritto lettere su lettere per protestare contro il fatto che gli sparivano i musicisti da sotto il naso nell'orchestra, perché Hitler aveva una passione smodata per lui. Quindi, però anche lì, in un certo senso, questo ha salvato la musica, tra virgolette, non vorrei sembrare blasfemo. Quindi, ripeto, è tutto un discorso estremamente, estremamente articolato, che però non può lasciarci, tra virgolette, indifferenti. Cioè, è vero, adesso c'è il problema, cosa succederà agli artisti? Cioè, ci saranno le ritorsioni, le sanzioni anche nel mondo dell'arte, come succede in ambito economico, come già sta facendo l'Unione Europea, credo in parte anche la Svizzera, gli Stati Uniti, non ne parliamo, oppure la musica, l'arte sarà esentata da questa carneficina, perché tale sarà. Ecco, io non credo che ci aspettino, cioè tutti aspettavamo la liberazione dalla pandemia e adesso la situazione, come dire, è proprio un tempismo perfetto, quasi diabolico, insomma, no?
È vero, è proprio un tempismo diabolico, fra l'altro appunto subito dopo la pandemia, in cui durante la quale abbiamo tanto discusso dei rapporti fra cultura e politica, perché la cultura è un atto politico, e questo naturalmente per il sostegno che doveva mantenersi, essere vivo. Adesso c'è un bel dibattito sul sito Quinte Parallele, in cui appunto si parla di questi rapporti pericolosi. Allora Giovanni Conti, ti salutiamo, penso che stai partendo e forse c'è troppo
sì,
rumore
di sotto. Volevo solo aggiungere una cosa e mi associo a quanto detto da Andrea sul buon senso delle parole di Carla. Dico solo che certe prese di posizione del sindaco Sala fanno un po' sorridere, soprattutto all'indomani del fatto che i rappresentanti dell'Europa, i rappresentanti dell'Italia in Europa, nel Consiglio d'Europa di questa notte, sono stati tra coloro, insieme a Germania e Francia, che hanno votato il blocco dello SWIFT alla Russia per interessi economici della nazione. Quindi siamo di fronte a dei paradossi, che da una parte si vuole fare la bella faccia per difendere il nome del Teatro La Scala, dall'altra è il governo stesso che viene meno a degli impegni anche di carattere morale per difendere degli interessi economici, mentre altri strati hanno il coraggio di farlo. Tutto lì.
Andrea, vuoi controbattere o ci devi salutare? Fammi sapere.
No, sono qua. Sì, il problema è che se la coerenza fosse di questo mondo ci saremmo forse già estinti, insomma.
Contraddizione umana.
Allora la Scala, per interessi economici, cosa dovrebbe fare? Confermare tutto il cast, blindare Kiev, che ha già pagato, tra virgolette, e così avrebbe dovuto fare anche la Carnegie Hall. È complicato, Giovanni ha ragione, insomma, lo sappiamo che è una persona di buon senso e non un fondamentalista, ecco.
Allora, nel frattempo abbasserei il microfono e saluterei Giovanni, veramente i rumori sono troppo forti.
Saluto.
Buon viaggio e alla prossima.
Evviva Giovanni. La musica e viva la musica, Scala, sì. Viva anche gli ADF a questo punto.
Saluti. Allora, volevo mettere in gioco anche Oksana Linif, la direttrice d'orchestra ucraina, che da gennaio 2022 è la direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, prima donna fra l'altro a ricoprire questo ruolo in una fondazione lirico-sinfonica italiana, e ha fatto una dichiarazione che ascoltiamo almeno in parte.
So, hello everybody. Today we wake up in new reality. From 5 AM, Russia is starting invasion to our country. I wake up with call of my mother. She was screaming that horrible, have you hear it? We are attacked, we are bombed. Every city, also my hometown, native town, Brody, very small city. Also, this is one of city which is now attacked by Russia. So now I am trying to have contact with my family, but also with musicians of national Ukrainian Yos Symphony Orchestra. We have young musicians from more.
È bello sentire la voce di Oksana Linif, ma sì, innanzitutto salutiamo Andrea Ottonello che deve partire anche lui. Sì. Come ho detto, è venerdì, è una puntata
sì,
animata.
Ecco, lasciatemi dire che. Prego. Che questa cosa che abbiamo ascoltato stride, cioè è una cosa che a 150 chilometri dalla Scala ci sia una direttrice musicale che è così, che dice queste cose, è una roba drammatica, ecco, io non vorrei averla mai sentita e con questo vi saluto.
Ecco, ciao, a presto Andrea, alla prossima occasione. Allora, io volevo solo tradurre per gli ascoltatori, per chi non capisse l'inglese, riferisce degli attacchi ovviamente, i tentativi di contattare la famiglia e la sua orchestra di giovani, e dice: ognuno è responsabile della pace in Europa, chi tace ora sostiene Putin, quindi chiede condivisione, dice che il popolo ucraino lotterà fino all'ultima goccia di sangue, non accetteranno mai la sovranità russa, e perché la lingua e la cultura sono diversi, richiama il passato, i secoli del passato, per le difficoltà culturali fra i due paesi, insomma, conclude ringraziando accoratamente per un sostegno. Quindi siamo rimaste io e te, Carla Moreni, un'ultima battuta e poi chiudiamo.
Diciamo che le donne sono per la pace sempre, naturalmente, ecco. Con la natura femminile credo che sia proprio sì. Nata per la pace. E sì, le parole di Oksana anche a me hanno dato i brividi, le avevo già sentite ieri, ma risentirle così in mezzo della radio ha amplificato la loro intensità, la loro forza emotiva. C'è il video, tra l'altro, se i nostri ascoltatori lo sì. vogliono rivedere su YouTube, si vede anche il viso così smarrito, sconvolto, adesso non per fare della retorica su questo momento storico, ma per prendere anche delle posizioni, perché non è possibile girare la faccia. Se fai il Teatro dell'Opera di Roma, a una prima di un balletto e sulla facciata del teatro proietterà i colori della bandiera ucraina. Uno potrebbe dire: ma che sciocchezza, non ce n'è bisogno, però io credo invece che sia necessario, cioè che anche questi gesti che assomigliano un po' alle bandierine che mettevamo fuori durante la pandemia, ce la faremo, diamoci coraggio, ecco, cioè il senso della collettività con dei gesti anche espressivi di un sentimento collettivo credo che sia necessario. Tutti noi vogliamo la pace, nessuno di noi vuole la guerra. Tacere in qualche modo è ammettere un dato di fatto, fare anche dei piccoli gesti simbolici, anche se non produrranno nulla, anche se resteranno proprio appunto come i colori di una bandiera proiettate sulla facciata di un teatro, credo che diano un senso al nostro essere umani e in qualche modo fratelli e per la pace.
È una bellissima conclusione questa. Noi partiamo già in sottofondo con la musica diretta da Oksana Linif, la Sinfonia numero 9, dal Nuovo Mondo dove ti trovi, di Dvorak naturalmente, e ti auguriamo buona musica, buona residenza lì, e poi ci ritroveremo. Grazie. Sicuramente per altre occasioni, altri temi. Questo era decisamente delicato, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie Carla, a presto.
Grazie Patrizia, grazie agli ascoltatori.